Sappiamo il 25 aprile che importanza ha in Italia come anniversario della liberazione, quest'anno poi sono gli 80 anni, quindi ancora più importante la celebrazione, e si ricorda anche la lotta partigiana e la resistenza che, come capita un po' in tutti i paesi, viene raccontata anche in Italia e anche qui dalle nostre parti per ovvi motivi di vicinanza culturale come un fenomeno spiccatamente italiano. Però in tutta Europa milioni di persone hanno combattuto l'oppressione, spesso in condizioni anche difficili, estreme, spinte dagli stessi ideali che animavano la resistenza in Italia. Per restituire questa dimensione europea della resistenza nasce il libro da cui partiamo oggi, appunto Racconti della resistenza europea. È un'antologia, la cura Gabriele Pedullà, ed esce per Einaudi, raccogliendo circa 30 racconti che arrivano da tutta Europa. Intanto salutiamo il nostro ospite, che è proprio Gabriele Pedullà. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, grazie di questo invito.
Allora, in questa selezione si trovano anche nomi importanti della letteratura del Novecento, da Camus a Dürrenmatt a Steinbeck, un mosaico di voci, di prospettive che raccontano una storia comune. E allora, io inizierei, Pedullà, proprio dalla raccolta di questi testi. Come ha lavorato, che criteri ha seguito, come ha selezionato i racconti presenti in questa raccolta?
Ma diciamo anzitutto che questo libro è un sequel, nel senso che esattamente vent'anni fa, per il 60° anniversario della liberazione italiana, avevo approntato un'antologia simile per Einaudi di racconti della resistenza, senza specificazione, ma era la resistenza italiana in quel caso. È un libro che in questi 20 anni è stato continuamente ristampato, l'anno scorso è uscito anzi in versione molto ampliata con un centinaio di pagine di testi in più, e quasi subito mi era nata l'idea che si potesse fare una seconda parte per l'Europa, per cui in questi due decenni, sostanzialmente nei ritagli di tempo tra una scrittura, una lettura e l'altra, leggevo, andavo a curiosare nelle diverse letterature, cercando qualche cosa che potesse comporre questo mosaico. Il mosaico poi è venuto, come dire, un poco componendosi anche da sé. Certo, volevo che fossero rappresentate esperienze storiche molto diverse, perché la resistenza ha avuto dei caratteri particolari in Occidente e degli altri caratteri, per esempio nell'Europa orientale e nei Balcani. Ecco, e sicuramente la narrativa rappresenta molto bene tutto questo. Volevo anche che, come dire, emergesse quanto la resistenza è cambiata a seconda del momento in cui la si è raccontata. L'antologia è divisa in due parti, una più breve, che sono, come dire, raccoglie racconti di resistenza a caldo, prima del maggio 45, quando ancora si combatteva, e invece una seconda parte di resistenza, chiamiamola così, postuma, no? Del dopo, quando si ragiona a distanza degli eventi. E in effetti, mettendola in sequenza, si vede che si scrivono bellissimi racconti negli anni 80, ma certo sono diversi quelli che si scrivevano nei secondi anni 40.
E questo è un elemento molto interessante e ci introduce anche a una domanda ulteriore. Dal suo punto di vista, com'è cambiato, pur rimanendo dopo la guerra, com'è cambiato negli anni comunque il modo in cui si racconta la resistenza, anche solo negli ultimi 20 anni? Beh, basti guardare alla vicina Italia, comunque con l'avvento di un governo familiare con certi temi del fascismo, che non ha mai proprio tagliato con l'accetta il riferimento al suo passato. È cambiato anche forse il modo di raccontare la resistenza stessa. In generale, in ambito europeo, si è assistito a una rivisitazione della resistenza nel XXI secolo, secondo lei?
Questo sì, direi più naturalmente a livello di discorso pubblico, di storiografia, meno a livello di letteratura, per un semplice motivo, che la letteratura della resistenza del XXI secolo forse è meno rilevante, così come anche il cinema, magari una grande eccezione il film di Diritti, L'uomo che verrà, però insomma tendenzialmente direi manca una grande letteratura della resistenza del XXI secolo. È interessante che nelle fasi precedenti, gli anni 80, che sono già identificati come un decennio di riflusso politico, quindi che si allontanerebbe anche da alcune grandi tematiche civili e politiche, come insomma, la lotta contro il fascismo, gli anni 80 sono un decennio di straordinaria fioritura di testi sulla resistenza, tanto di testi brevi, alcuni sono antologizzati nel mio volume, sono tutti testi autoconclusi, ma anche alcuni romanzi, veramente notevolissimi, insomma, non so, uno scrittore polacco come Brandis o uno scrittore olandese come Mulisch. Ecco, forse uno dei tratti interessanti della letteratura della Resistenza è che, con l'eccezione dell'Italia, dove ce n'è stata tantissima e veramente di grande qualità, spesso la letteratura della Resistenza ha dato i suoi frutti migliori in letterature cosiddette minori, minori soltanto da un punto di vista quantitativo, insomma, no? Meno centrali rispetto all'organizzazione del sistema delle lettere europeo, come può essere la letteratura cecoslovacca, la letteratura olandese, la letteratura polacca, che da questo punto di vista è assolutamente straordinaria.
E da questo punto di vista, sempre in merito alle differenze rispetto all'Italia, che è quella che conosciamo meglio nel suo raccontare la Resistenza, ci sono differenze o cose che accomunano le diverse esperienze di Resistenza in Europa e il modo in cui vengono raccontate?
La mia impressione è che ci sono tre grandi modi di raccontare, ci sono stati tre grandi modi di raccontare la Resistenza. Uno è quello a cui noi siamo, come dire, più abituati, che è una modalità franco-italiana o italo-francese, praticata anche molto dagli scrittori di lingua tedesca che hanno fatto o raccontato la Resistenza. Raccontare la Resistenza soprattutto come il momento della scelta morale, quando ci si trova davanti anzitutto all'alternativa mi impegno o non mi impegno, e poi diciamo così da che parte sto anche. Questo per i francesi che erano divisi tra Vichy da un lato e la France libre di De Gaulle dall'altro, o gli italiani, questo è stato molto importante, anche la scelta del campo. Però questa veramente è una, potremmo dire, una particolarità occidentale, perché quando noi andiamo a leggere i testi dei narratori dell'Europa dell'Est, vediamo che la scelta è in qualche modo un privilegio che loro spesso non hanno, è veramente un lusso. Si combatte un attimo prima, ci si ribella un attimo prima di morire, sapendo che già si morirà. Le dimensioni della violenza nazifascista nell'Europa orientale non sono paragonabili a quelle dell'occupazione dei paesi dell'est, anche perché c'era l'idea di sterminare fondamentalmente gli slavi e renderli schiavi, poco meno di quello che veniva fatto contro gli ebrei. Per cui qui ha delle dimensioni lo sterminio delle popolazioni civili, tali che la stessa idea di resistenza come progetto di formazione di sé, di costruzione attraverso un gruppo di persone con cui si combatte, attraverso proprio una scoperta di una parte interiore, sia a quel momento proprio visibile. Questo elemento del progetto proprio non esiste sostanzialmente, è una resistenza molto più nichilista. Dall'altra parte, l'Europa dei Balcani ci racconta ancora un'altra storia, perché lì l'occupazione si va a legare a vecchi conflitti etnici, religiosi, linguistici, culturali, che sono, come dire, iscritti nella storia dei Balcani, finisce per accenderli. Per cui alla fine la dimensione più impressionante di questi racconti è la guerra civile. Una guerra civile dove in qualche modo le vere vittime sono quelli che rimangono stretti tra i fascisti e gli antifascisti, e questa è la cosa che hanno saputo forse raccontare meglio gli autori balcanici, proprio, come dire, i contadini, quelli che volevano in qualche modo soprattutto sopravvivere, che invece vengono, come dire, falcidiati da questa macchina distruttiva, tanto distruttiva da una parte che dall'altra, insomma. Ecco, questo è interessante, senza nessun cedimento sui principi dell'antifascismo, però come questo elemento di chi è schiacciato è quello forse che caratterizza la letteratura balcanica, greci compresi.
Ed è interessante scoprire, imparare a conoscere anche attraverso questa antologia gli elementi che ci sta fornendo Gabriele Pedulla. Ancora un paio di domande, se c'è modo. So che oggi è festa in Italia,
Certo.
per cui magari l'abbiamo sottratta a qualche momento di
È un piacere, è un
rilassamento.
piacere.
La ringrazio. Comunque, volevo capire anche il suo approccio, evidentemente, è stato alla letteratura nei confronti della Resistenza, la relazione tra letteratura e Resistenza, come viene raccontata in letteratura. E da questo punto di vista, secondo lei, il linguaggio della letteratura è diverso da quello della storiografia, della scienza, della storia? E in che modo lo completa o aggiunge qualche tassello perché noi oggi ci si possa fare un'idea non solo oggettiva, ma anche chiara di quello che è successo?
Questa sua domanda mi fa enormemente piacere, perché questi sono dei testi, anzitutto sono dei testi letterari, e direi che 2/3 di questi testi sono bellissimi, insomma, veramente la qualità letteraria, che sia il motivo principale per cui vale la pena leggerli. Naturalmente li possiamo anche apprezzare meglio proprio per la vicinanza del tema, e quindi, insomma, insomma, come dire, alcune scelte degli uni si illuminano a paragone delle scelte fatte dagli altri. Ecco, la cosa che secondo me in questi testi è significativa è che questi autori hanno tutti guardato con grande, questi autori, una gran parte di questi autori, se non altro, hanno guardato con certo scetticismo alle vicende raccontate dagli storici. Cos'erano? La storia ufficiale tende a raccontare troppo dall'alto le vicende dei partigiani. Un avvicinamento, potremmo dire così, ad alzo zero, entrando nelle loro vicende quotidiane, nei loro dubbi, consente di far vedere delle cose che la storiografia non può mostrare. Questo, secondo me, è tanto più interessante perché negli ultimi 30 anni invece la storiografia ha recuperato tantissimo le fonti letterarie come strumento per entrare nelle psicologie dei partigiani. Ecco, allora è interessante che i narratori invece a questo credevano poco, credevano che comunque la storia sarebbe rimasta sempre troppo algida. E l'idea fondamentalmente, una delle idee che guida la mia lunga introduzione al volume, è che questi scrittori hanno raccontato i partigiani come insepolti, a differenza di un discorso ufficiale, che in parte è anche quello della storia, che li ha rappresentati invece come figure, potremmo dire, semplicemente esemplari a cui si può fare una statua. Insepolti vuol dire che stanno sotto, che ce li siamo in qualche modo dimenticati, ma che in qualche modo, come dire, rispuntano quando meno ce li aspettiamo e sono in grado di riportare dei valori, delle passioni, un furore, ecco, che nelle nostre quiete democrazie occidentali a volte mettiamo tra parentesi, poi rischiamo di pagarne il prezzo.
Gabriele Pedulà, io la ringrazio. Ricordo ancora una volta il libro Racconti della Resistenza Europea. È uscito per Einaudi e segue di 20 anni la sua precedente pubblicazione, della quale peraltro lei aveva fatto cenno durante questa breve intervista, dedicata invece in maniera più prossimale alla resistenza italiana. Qui lo sguardo è diverso, si va in Europa, si comprende anche, lo si capiva dalle sue parole, quali siano state le differenze nel viverla la resistenza, oltre che nel modo in cui è raccontata dalla letteratura, che è un modo che va direttamente, tocca direttamente le corde emotive, quindi è importante affiancarlo a quello che tocca le corde razionali storiografico. Pedulà,
Eh
grazie
sì.
per questo lavoro e a risentirci.
Grazie a voi e buon 25 aprile.